Ciao raga e benvenuto nel salotto di Amiciadura. Siamo Giulia
e Silvia e insieme siamo il podcast che affronta la vita a clitoride duro.
Amichez del nostro cuore, bentornato su questi canali per un'altra puntata di Amiciadura, il podcast che come ogni lunedì vuole affrontare la vita a clitoride duro. E come ogni settimana, oggi però vogliamo stuzzicare la vostra voglia di lotta di classe. E in Italia non se ne è discusso molto, ma negli Stati Uniti è un enorme scandalo e stiamo parlando del caso di Jeffrey Epstein, che non so se avete sentito in giro per i social.
Dai, immagino di sì. Se non l'avete visto, c'è un documentario Netflix che è uscito già ormai, penso, 3-4 anni fa, credo intorno al 2020-2021, quindi speriamo ci sia ancora.
Sì, sì.
E poi se siete sui social avrete visto che hanno iniziato a girare una serie di meme, ok? Perché recentemente è stata resa pubblica una lista di amichez di Jeffrey Epstein, di cui vi parleremo tra poco.
Esatto, amichezzo. Ma chi è questo Jeffrey Epstein? Perché purtroppo non è una brava persona, proprio spoiler, non è una brava persona. Il suo caso purtroppo tratta di pedofilia, prostituzione minorile e abusi sessuali su minori, quindi insomma anche un piccolo trigger warning se questi argomenti, insomma, urtano particolarmente la vostra sensibilità, potete andare ad ascoltare qualche altra puntata. In realtà però nella puntata di oggi non ci vogliamo troppo soffermare sul caso in sé e sui dettagli del caso, per quello c'è appunto, come diceva Silvia, il documentario, ma vorremmo più soffermarci sul fatto su come il sistema favorisca i più ricchi e di come questi godano di una sorta di immunità davanti alla legge. E infatti la domanda principale per questa puntata è: ma la legge è davvero uguale per tutte?
O è uguale per totti, come dicevano tempo fa a Roma, non so se l'hai mai sentito,
no,
Giulia. C'era questa battuta che la legge è uguale per totti. Che effettivamente ci sta, ci sta. Potrebbe essere il titolo della puntata? Chi lo sa?
Lo sa. Sì, allora, Jeffrey Epstein è un caso statunitense, quindi chiaramente riguarda il mondo, diciamo, la cultura americana, però stiamo molto tranquilli che qua in Italia non siamo messi meglio, anzi, direi pure peggio.
Perché prima di essere una persona di merda, un pedofilo, una persona che ha abusato di minori insieme ad altri, come appunto vi preannunciavamo prima, Jeffrey Epstein era un finanziatore. Parliamo al passato perché, se non lo sapete, è morto e vi spiegheremo di più a breve. Era un finanziatore miliardario, arrivato al successo, ovviamente imbrogliando. Ricordatevi sempre che nessuno diventa miliardario facendo delle buone azioni. C'è sempre lo zampino. Sì, come ha iniziato la sua carriera? Dovete sapere che pur non avendo conseguito una laurea, Epstein aveva iniziato a insegnare fisica e matematica presso la Dalton School privata di Manhattan, di cui molti studenti appartenevano ad alcune delle famiglie più ricche del paese. Durante proprio questo periodo alla Dalton, in un incontro genitori-insegnanti, Epstein impressionò così tanto il padre di uno degli studenti con la sua intelligenza che il genitore indirizzò Epstein ad Alan Greenberg, che era l'allora amministratore delegato della società di investimento Bernstein di Wall Street. Dopo l'anno scolastico del 75 e il 76, Epstein fu licenziato dopo che una valutazione rivelò che le sue capacità di insegnamento non erano migliorate. Ma anche perché questo non c'aveva manco una laurea, mi direte voi. Cioè, per dire, proprio quando nella scorsa puntata dicevamo l'audacity degli uomini bianchi, etero, cis, esempio lampante, ecco. Però appunto lui era diventato amico di Alan Greenberg, l'amministratore di Bernstein, e quindi poco dopo inizia a lavorare proprio presso di loro. E dopo solo 4 anni in questa azienda viene fuori che aveva violato le regole di sicurezza e quindi successivamente perde il lavoro. per farvi capire quindi che personcina carina e,
sì,
e
esatto,
buona.
Esatto, ma non finisce qua perché ovviamente non, ormai è inarrestabile il nostro caro Jeffrey, perché all'inizio degli anni Ottanta, proprio dopo essere stato licenziato, fonda la sua azienda con lo scopo di aiutare le persone a recuperare il denaro rubato da avvocati e broker fraudolenti. Cioè, raga, l'ironia perché più avanti si verrà a sapere che Epstein era coinvolto in uno schema piramidale di truffe. Quindi,
cioè... Eh beh, appunto, era un esperto, effettivamente era un esperto e poteva effettivamente aiutare gli altri. Cioè, esatto. Se ci pensi, c'è della logica dietro.
Esatto, esatto. E poi venne anche assunto da Steven Offenberg come consulente presso la Towers Financial Corporation, che è un'altra azienda di recupero crediti che acquistava debiti nei confronti di banche, ospedali e compagnie telefoniche, che non è una roba bella, raga. Perché molte volte sono il recupero debiti, vanno a recuperare soldi da persone che non hanno soldi. Quindi non è un bel lavoro da fare, anzi un lavoro che secondo me manco dovrebbe esistere. Ma vabbè, questo magari lo riserviamo per un'altra puntata. Ma poi Epstein si incaponisce e decide di fondare la sua, proprio ancora di più, la J. Epstein and Company, cioè proprio ancora di più, che è una società di consulenza che forniva servizi di gestione del capitale di individui con patrimonio netto di oltre un miliardo, quindi non proprio Silvio Olivieri e Giulia Salerno. Quindi Jeffrey
direi proprio di
mai
no.
Potuto amministrare le nostre finanze, amica
nemmeno
mia.
Nemmeno 50 di noi, nemmeno no. 50 Giulia Salerno e 50 no. Silvia Olivieri. Mi fa ridere più che altro pensare alle persone che si sono affidate a questo personaggio, ma non,
vabbè, però
non
era
girano
molto
delle voci?
Era molto carismatico, quindi vinceva con quello, cioè era molto scaltro.
Salutava sempre.
Amo, tu ce l'hai quel carisma là? Non credo, nemmeno io, perché sennò non saremmo qua a parlare su questo podcast.
No, figuriamoci, non abbiamo nemmeno questo miliardo di dollari di cui vi parlavamo, per farvi capire che il suo cliente principale per circa 20 anni è stato il miliardario magnate della vendita al dettaglio Leslie Wexner, che è il fondatore di Bath & Body Works. Se non la conoscete, è una famosissima azienda statunitense di prodotti per la cura personale. Comunque, secondo quanto riferito, Wexner consegnò a Epstein i poteri sulle sue finanze, traendone ovviamente enormi benefici come una villa a New York, un aereo privato. Così, un piccolo welfare. Voi avete i buoni pasti e poi c'è chi invece ha
le ville a New York
privato. Ok. Ma arriviamo al 93, quando Epstein è coinvolto in uno schema piramidale di investimenti fraudolenti che assicurava agli investitori false promesse di rendimento. Ok. Per qualche motivo ignoto, perché qualcuno ce lo dovrà pur spiegare, ma non saremo noi a dirvelo perché noi non l'abbiamo capito, Epstein non è mai stato accusato per il suo coinvolgimento in questo schema piramidale.
Ma non solo quello, perché aleggia un'enorme aria di mistero intorno a questa figura, la figura di Epstein, perché non si sa nemmeno bene come abbia raggiunto il successo così rapidamente, sia nella sua azienda che nelle altre aziende, ma nei due decenni successivi sappiamo che ha stretto accordi multimilionari, se non miliardari, con alcune delle persone più ricche del mondo, proprio come dicevi anche tu, Silvia, e anche le più grandi istituzioni finanziarie. Quindi si è fatto strada truffando di base e rubando soldi alle persone. Ma purtroppo, come dicevamo anche all'inizio, non è tutto, perché magari il problema fossero solo i soldi e le truffe, ma nel 2005 i genitori di una ragazza di 14 anni riportarono alla polizia della Florida che Epstein aveva molestato la loro figlia nella sua casa di Palm Beach. E dopo una perquisizione a casa di Epstein, la polizia trovò un sacco di foto di ragazze giovanissime per tutta la casa. E non stiamo parlando di un solo caso di molestia su una minorenne, ma di un vero e proprio schema piramidale, anche qui, di prostituzione minorile però.
Esattamente, lui ha letteralmente copiato e incollato quello che aveva fatto a livello di truffe finanziarie, l'ha applicato alla prostituzione minorile e al traffico comunque sessuale di queste vittime. E le vittime hanno raccontato che Epstein ovviamente non lavorava da solo, lavorava con diversi dei suoi dipendenti, collaboratori, anche con la sua compagna dell'epoca, Ghislaine Maxwell, ad oggi in carcere, per fortuna, perché sta scontando una pena di 20 anni appunto per gli aiuti dati ad Epstein. E appunto Epstein, insieme a tutti i collaboratori, cercava effettivamente ha manipolato tantissime ragazze minorenni per portarle nelle sue case a New York, in Florida,
ma anche sulla sua isola privata
e spesso le, insomma, gli diceva che le avrebbe aiutate a fare carriera, a guadagnare i soldi. Considerata che parliamo di ragazzine veramente piccole, 14 anni, minorenni, a cui venivano date $300-400 così in mano. Immaginate cosa significhi a quell'età trovarsi tanti soldi. E ovviamente parliamo sempre di vittime, le vittime venivano scelte in una maniera, abbastanza ovviamente attenta, perché erano sempre ragazze che venivano da background economici un po' difficili, magari avevano situazioni familiari complicate, Epstein cercava proprio di scegliere ragazze che sapeva che se avessero parlato non nessuno le avrebbe credute.
Esatto.
Quindi
esatto.
Molto molto facile. E è riuscito a convincere queste ragazze poi a portare altre ragazze, cioè più ragazze portavano, più soldi guadagnavano, più promesse le venivano fatte. Un vero e proprio schema piramidale.
MLM, proprio marketing piramidale per la prostituzione, terrificante. Ma come dicevamo anche prima, dopo la prima denuncia ne arrivarono molti altri a catena. Ma passatemi il termine, grazie ad Alexander Acosta, che era l'allora procuratore federale della Florida, insieme al team legale di Epstein, fanno veramente di tutto per ostacolare la giustizia e di fatto ritardare l'inizio del processo fino ad arrivare al 2008, quindi passano 3 anni praticamente prima che cominci il tutto, anno in cui Epstein poi viene condannato ad una pena, indovinate un po', di soli 18 mesi, durante i quali però ha potuto anche recarsi in rilascio di lavoro, tra virgolette, nel suo ufficio per 12 ore al giorno. Cioè, what? E 6 giorni a settimana. Solo Epstein.
Certo. Anche 6 giorni a settimana.
Quindi, insomma, poteva tornare a casa 12 ore al giorno, 6 giorni su 7, per poi essere comunque stato rilasciato dopo solo 13 mesi anziché 18. Quindi, anche questo è un po' tutto misterioso del perché, del per come e di come si è arrivati a questo punto a non fargli scontare nemmeno la pena per intero, per quanto misera, perché raga, stiamo parlando di un intero ring di traffico di esseri umani e di minori, e questo si sconta solo 13 mesi, mi sembra un po' assurdo.
Mentre esce,
esatto,
tra l'altro,
esatto.
Quindi non sta nemmeno a casa. L'importanza di avere le conoscenze giuste, ma soprattutto di avere le informazioni giuste sulle persone giuste.
Ah, certo.
Ovviamente. Comunque, come probabilmente già sapete, negli Stati Uniti, quando avviene la scarcerazione dei colpevoli di molestia e o violenza sessuale, questi soggetti poi devono essere per forza registrati sul registro dei molestatori sessuali, okay? Che pone anche poi diverse restrizioni. Quindi Epstein, dopo questa condanna, se vogliamo chiamarla, di 13 mesi, viene ovviamente registrato come sex offender, ma nonostante le limitazioni imposte dal periodo di libertà vigilata, farà proprio tutti gli stragazzi suoi, come, cioè, così lui esce e se la passeggia, letteralmente se la passeggia, perché c'è stato un caso in cui il capo della polizia di Palm Beach ha trovato Epstein che camminava lungo una strada statale nel mezzo del pomeriggio, quando avrebbe dovuto essere al lavoro, nel suo ufficio, al centro di West Palm Beach. Una volta ovviamente interrogato, Epstein dice che sta andando al lavoro a piedi, nonostante poi il posto in cui è stato trovato è in un percorso totalmente opposto a quello del suo ufficio, ecco. E il suo agente di sorveglianza ha giustificato questa irregolarità dicendo che Epstein ha il permesso di fare un po' di esercizio.
Hai capito, paretto.
Durante le ore lavorative. Non so voi.
Libertà vigilata.
Ma c'è qualcosa strano. Oltre a questo, oltre al danno alla beffa, perché nonostante la condanna, a Epstein non viene nemmeno confiscato nulla, né proprietà né capitali, mentre nel frattempo però continuano a piovere altre denunce di altre ragazze.
Mm-hmm, assolutamente, e tanto che uno degli ex maggiordomi di Epstein cerca di vendere ad un agente dell'FBI sotto copertura un libro nero pieno zeppo di nomi di centinaia e centinaia di ragazze minorenni e giovani donne che Epstein avrebbe procurato per sesso e massaggi erotici, sia per se stesso che per i suoi amichezzi, come diceva Silvia prima. Il maggiordomo dice anche agli agenti dell'FBI di aver visto ragazze minorenni nude nella piscina di Epstein e di sapere che il milionario faceva sesso con loro. E ha anche detto di aver visto materiale pornografico che coinvolgeva le ragazze minorenni sempre sul computer di Epstein. E infatti questo maggiordomo poi, che si chiama Alfredo Rodriguez, viene anche accusato di ostruzione della giustizia e condannato a un periodo di prigione federale. Mi pare abbastanza giusto, sinceramente, cioè cerco di vendere un'informazione invece che darla ai detective, insomma, molto molto interessante.
Ma in che senso?
Vabbè.
In che senso? La legge è uguale per tutti, cioè è vero, saggezza romana.
Docet, letteralmente. Ma questo libro nero, per chi è interessato, viene anche reso pubblico e spuntano appunto i nomi del calibro di Bill Clinton, Donald Trump, l'avvocato Alan Dershowitz, amici miei, amici cari.
Chissà se vi dice qualcosa.
Non so se vi accende qualche lampadino, ma il signor Alan al momento sta rappresentando lo Stato di Israele alla Corte Internazionale di Giustizia per difendersi contro l'accusa di genocidio. Come va?
Io penso non ci sia nulla da aggiungere, fate un attimo 2+2, visto forse questo avvocato, non lo so, i clienti di questo avvocato...
Ok, comunque un altro nome interessante viene fatto da una testimone chiave di tutto il processo, che se guardate anche il documentario su Netflix è molto molto presente, ed è appunto Virginia Roberts Giuffre. Virginia racconta di come all'età di 17 anni sia stata costretta ad avere un rapporto sessuale con niente poco di meno che il principe Andrew, che è il primogenito della regina Elisabetta, raga. Per capirci. Mm-hmm. Il principe Andrew ha ovviamente negato categoricamente di aver fatto sesso con lei e ha detto di non ricordare della foto scattata insieme a Londra, perché sì, c'è una foto del principe Andrew con questa ragazzina giovanissima abbracciati e c'è anche Ghislaine Maxwell, la compagna appunto di Epstein, quindi le prove fotografiche di questo incontro c'è stato. Sicuramente, quindi non è vero che non si sono manco neanche conosciuti, ecco.
Sì, tra l'altro, non ti ricordi la foto e tutto il resto invece?
Hai capito.
Non te lo ricordi?
Niente. Si ricorda niente.
Tra l'altro leggevo che la Maxwell in un'intervista pubblica ha detto che quella foto è un falso.
Ah, certo.
E che quindi questo, secondo lei, doveva ovviamente confermare che il Prince Andrew non era colpevole. Ma noi ti crediamo.
Madonna, Maxwell. Assolutamente, soprattutto dopo che nel 2022 il principino ha pagato milioni alla signora Giuffre per evitare la causa appunto intentata da lei, in cui appunto lo accusava di aver abusato sessualmente di lei. Quindi se l'ha pagata vuol dire che un po' di verità sicuramente c'è.
Sicuramente non era beneficenza, ecco.
No. Però, come aveva menzionato Silvia anche prima, la scelta delle vittime in questi casi è veramente calcolata, raga, perché tutti noi siamo molto bravi a dire che noi, se succedesse a noi, a noi non succederebbe mai, perché noi siamo più intelligenti, siamo più scaltri, certo. Scapperemmo, faremmo, correremmo, denunceremmo. Vi dico, oh cazzo. Col cuore, lo dico, il cazzo, non è vero. Il traffico sessuale, raga, è un crimine atroce. I carnefici utilizzano vittime vulnerabili, spesso minorenni, come merce sia di profitto che di piacere. E nell'immaginario comune, quando si sente parlare di traffico sessuale, ci vengono in mente immagini di vittime legate da catene, sottoposte a forza fisica e reclusione. Raga, è molto più semplice di così, purtroppo, perché sì, sicuramente alcuni casi includono queste aggravanti, ma più spesso, credetemi, la vittima sceglie invece di restare con il suo aggressore, e non perché sia pazza, ma perché è stata manipolata, esatto, e magari è tenuta anche sotto ricatto. Perché ovviamente l'aggressore ha un elevatissimo potere nei confronti della sua vittima per tantissimi motivi, e quindi può assolutamente sfruttare la vulnerabilità della vittima scelta appunto. E le vittime in generale vengono scelte in vari modi, come dicevamo, per poi essere costrette a compiere atti sessuali non consensuali, no? Con i propri carnefici o con altri clienti paganti. Spesso però, raga, si tende a credere che se l'imputata fosse veramente coinvolta nel traffico sessuale potrebbe semplicemente scappare o chiamare la polizia, come dicevo prima, no? Però sappiamo, sì, certo, che, raga, nel 2024 la smettiamo di colpevolizzare le vittime. Che dite?
E di dare queste soluzioni che non servono assolutamente a nulla, no? Mm-hmm. Scappa. Sembrano le classiche cose che si dicono, tipo, ehi, hai l'ansia? No, ma tranquillizzati.
Sì, sì, esatto. Sei triste, ma sorridi, la vita ti sorriderà.
Nel 2024 magari andiamo un po' più in profondità, perché comunque le vittime vengono scelte, come diceva Giulia, in maniera molto attenta, e come abbiamo detto già più volte, sono persone che vengono già da situazioni traumatiche, e se tu cresci e sei abituata solamente a vivere situazioni traumatiche, e cresci anche con quell'idea che la tua voce non conti, che il tuo corpo non sia tuo, e quindi non hai quella forza che magari potremmo avere noi, che magari veniamo da ovviamente siamo venute da situazioni ovviamente molto migliori, di poter anche riconoscere il problema e scapparne.
Certo.
E magari appunto hai bisogno di soldi, ti servono soldi, e quindi chi sta facendo, chi è il tuo trafficante, ovviamente ti dà soldi. Insomma, non è così semplice. Tra l'altro leggevo che i trafficanti ora sono anche diventati molto più bravi grazie proprio all'utilizzo dei social. Vanno proprio sui social per cercare già di individuare quelle che sono le vittime perfette, e generalmente le persone che fanno parte di una minoranza etnica o che sono parte della comunità LGBTQIA+, hanno molta più probabilità di essere vittime di sex trafficking. Le persone della comunità LGBTQIA+, perché spesso sono persone che, soprattutto giovani, vengono magari cacciate dalle famiglie, quindi certo, si ritrovano per strada, e quindi ovviamente poi ricorri a tutto quello a cui puoi ricorrere pur di sopravvivere. E le persone che fanno parte di una minoranza etnica, ragazzi, se scompare una donna bianca si muove il mondo, se scompare una donna nera molto probabilmente no.
Assolutamente, esatto. È un dato di fatto che alle donne nere vada sempre peggio rispetto alle donne bianche, assolutamente. Comunque, parlando di come i soldi possano comprare tutto, anche la libertà dai crimini più orribili, consideriamo questo un attimo. Se tu ed io, mia cara Silviz, entrassimo in un supermercato e prendessimo una confezione da 6 di birra e uscissimo fuori dalla porta principale senza pagare, così, a clitoride duro, l'addetto, l'impiegato comunque, chiamerebbe immediatamente la polizia e probabilmente verremmo denunciate per furto. Ma quando, certo, il comportamento sconsiderato viene fatto dalle istituzioni finanziarie, per esempio, come quando è stato fatto crollare il mercato azionario nel 2008, nessuno è andato in prigione. Nessuno. Ruba 6 euro di merce e ne affronterai sicuramente le conseguenze. Ruba miliardi di euro per salvare la tua azienda, la tua banca, e riceverai una bottarella sulle mani, una piccola cacca, denuncia, una multina, no. Quindi ecco, però vabbè, abbiamo parlato di un caso enorme, che è appunto quello di Epstein, che è un caso americano, sì, ma io vorrei che ci avvicinassimo anche all'Italia per questa ultima sezione di questa puntata. Elisa Pazzè, che è una magistrata della Procura della Repubblica di Torino, dice: per capire qual è il volto di un sistema penale bisogna vedere chi alla fine si ritrova a scontare davvero una pena e chi invece la fa franca. Le statistiche sulla composizione della popolazione carceraria nel nostro paese parlano chiaro. Continua dicendo: un'ampia fetta di chi va in prigione è costituita da piccoli spacciatori. Una volta si trattava per lo più di tossicodipendenti che a loro volta vendevano stupefacente per poterne acquistare per sé. Mentre oggi nel giro della droga sono entrati molti extracomunitari irregolari, privi di alternative lecite di lavoro. Ok? Qualcuno va a spacciare perché non ci sono alternative legali di lavoro. Lo sottolineo.
Esattamente.
Continua dicendo, ampiamente rappresentati all'interno delle carceri sono anche ladri, rapinatori, ricettatori, ma poi andiamo a vedere che in misura minore troviamo fra i reclusi omicidi, stupratori, mafiosi e camorristi. Quasi assenti sono i corruttori, i responsabili di gravi episodi di infortuni sul lavoro e di inquinamento ambientale e in generale i delinquenti di elevato status sociale. Capito?
Ho già il mal di fegato, ho iniziato questa puntata
dicendo... parlando dell'Italia, Nikez, dell'Italia. Non dell'America, non degli Stati Uniti, non del Regno Unito, della Germania, dell'Italia. A me sembra gravissima sta roba, perché poi non è che i ricchi e i potenti non vengano mai arrestati, A volte accade, anzi, a partire per esempio da Mani Pulite, non so se sapete il caso, se non lo conoscete, una veloce googolata vi dirà tutto, è accaduto sempre più spesso il fatto di mettere, di denunciare o comunque di mettere... provare a mettere sotto processo queste persone, e questo spesso alimenta l'illusione che la legge penale valga per tutti, ricchi e poveri, potenti ed emarginati, ma poi alla fine non è così, perché al di là della enfatizzazione delle inchieste, delle condanne in primo grado, poi quando si arriva a vedere come si conclude, si scopre che o perché sono decorsi i termini di prescrizione o per assoluzioni nel merito, insomma, quasi nessuno poi alla fine finisce tra le sbarre. Cioè.
E chissà come mai, chissà come mai. Questo perché comunque c'è poco da fare. Se tu sei una persona ricca che fa parte di quel rango sociale, avrai una serie di conoscenze che purtroppo ti aiuteranno, anche nell'esempio che hai fatto prima tu della birra, ok? Una persona povera, una persona nella media, ecco, perché non mi definirei povera, se penso alle conoscenze dirette che ho, nel caso che appunto avessi un problema come quello della birra, piuttosto che un qualsiasi problema, una multa, una cavolata, no? Ok, devo pensare, ho un avvocato a cui fare delle domande, ho un amico a cui chiedere come muovermi, perché magari ci sono delle cose che posso fare per evitare... determinate ripercussioni nei miei confronti. No, io non ce l'ho, non so te Giulia, ma io non conosco queste persone. Arrivate a certi livelli hai una serie anche di agganci e di connessioni che ti permettono anche di poter capire come navigare queste aree grigie della legge italiana, ma non solo in generale, perché questo penso lo possiamo applicare a tutte.
Totale. Che i reati dei cosiddetti, perché si chiamano colletti bianchi, no? Quelli che lavorano nelle corporate, nelle aziende grosse, quelli che CEO, eccetera, eccetera. I reati di questi colletti bianchi, appunto, sono più devastanti di quelli di chi vive, passatemi il termine, ai margini della società. Perché mentre il ladro, lo scippatore, il piccolo truffatore colpiscono una persona alla volta, per quanto sbagliato, assolutamente, molte volte magari arrecano un danno modesto, voglio dire, non travisate le mie parole, è ovvio che se qualcuno viene a rubarvi in casa è terribile, fa una paura della Madonna, ti vengono rubate cose che magari avevi fatto fatica a comprare, assolutamente, ma sei ancora vivo, ma non sei stato ferito fisicamente. Le cose, per quanto tragico, ma le cose sono cose e si possono riacquistare, per quanto mi riguarda. Chi invece fa dei danni ambientali, danni finanziari ed economici che poi si ripercuotono su tutti quanti, in un modo o nell'altro, quello per me è molto più grave, perché non solo fai male a molte più persone in contemporanea, ma lo fai anche... in un modo che è più a lungo termine, perché gli effetti si potranno risentire anche dopo 10 anni di questo danno che è stato fatto. e spesso queste persone rimangono impunite.
Sì, sempre. Basti pensare anche tutte alle vicende giudiziarie che hanno avuto oggetto fenomeni di inquinamento ambientale, mm-hmm. dovuto per esempio all'utilizzo dell'amianto, che sono finite nel nulla, e nel frattempo però ci sono state persone che sono letteralmente morte.
Sì.
O continuano comunque ad ammalarsi, come è successo ad esempio, come continua a succedere con l'Ilva.
Nella Terra dei Fuochi, in tante realtà così, esatto. In Italia, certo. Ma poi è anche generalmente più difficile raccogliere le prove, cioè è molto più semplice inchiodare un rapinatore o uno spacciatore alle proprie responsabilità che dimostrare, che ne so, la causa e effetto tra... che ne so, la mancata adozione di misure di sicurezza in ambito lavorativo e le malattie professionali, cioè è difficile da provare.
Piuttosto che ti trovo per strada che stai spacciando,
esatto,
vedo con i miei occhi.
Esattamente.
Sei lì e ti porto in carcere. Poi secondo me c'è anche una questione di narrativa che ci piace fare, come non solo in Italia, ma in generale, come i governi che controllano la sicurezza delle persone. Mm-hmm. Cioè, passare la notizia che sono stati arrestati tot spacciatori, 10 mm-hmm. spacciatori, che magari veramente, cioè, come sì, abbiamo sì, detto, sì. Sono persone che purtroppo sono costrette a farlo, eccetera, eccetera. O che, non lo so, c'è quello che ha rubato il panino, le robe, perché purtroppo sta senza soldi e non sa come mangiare. Mm-hmm. Secondo me, per i governi fa un po' più bella figura,
certo.
Alle orecchie del popolino, passatemi il termine, no? Perché ci riempiamo la bocca ma hai visto? Però adesso le strade sono sicure, certo. Hai visto? Mio figlio non si drogherà più, visto che adesso hanno arrestato due spacciatori. E non andiamo sempre però a valutare quali sono invece le cause primarie. Che partono effettivamente, possono essere colletti bianchi, possono essere comunque le persone ad un altro livello, che hanno un impatto, come diceva Giulia, molto più importante rispetto a criminaletti.
Sì, assolutamente. Ci sono due pesi, due misure per due cose che, cioè,
assolutamente.
Sono veramente... No, non lo so, per me è totalmente assurdo, sono quelle cose che mi mandano nei vortici che poi dico, ma com'è possibile, nulla ha più senso, io nichilista.
Ah, nulla ha più senso.
Nulla ha più senso, veramente, sì, assolutamente. E, comunque, una cosa curiosa che ho trovato è che la principale causa del trattamento, diciamo, benevolo nei confronti dei crimini dei colletti bianchi risiede in un sistema di pene squilibrato, ovviamente, che... indovinate un po', affonda le sue radici nel codice Rocco del 1930, che, indovinate un po', risale all'epoca fascista ed è tuttora in vigore, pensa!
Certo!
Anche se ovviamente è profondamente modificato, però l'ideologia di base, cioè siamo là, la legge risente proprio dell'impianto ideologico che pone al centro di tutto il patrimonio individuale anziché la persona. E spesso ad essere sanzionati con particolare severità sono i reati di strada, come dicevamo prima, quindi quelli solitamente commessi dai poveri, e per i quali si è assistito anche recentemente ad un aumento enorme delle sanzioni e delle pene. Penso in particolare a rapine, estorsioni, eccetera, che sono gravi, assolutamente. Certo. Mentre però viceversa rimangono comunque abbastanza contenute le sanzioni previste per reati che ledono la salute, come appunto i danni ambientali, oppure il patrimonio collettivo, come appunto i reati fiscali e societari, ecco. Ed è vero che negli ultimi anni questo squilibrio si è attenuato, infatti sono entrati a far parte del codice i delitti contro l'ambiente, che prima non c'erano, sono state innalzate le pene per molte categorie di reati che solitamente vengono un po' trascurati, la corruzione, ecco, gli illeciti tributari e tanto altro, lo sfruttamento sul lavoro, ecco, queste cose qua. Ma, come dicevo, all'aumento delle sanzioni per appunto questi reati meno gravi non è corrisposto un parallelo, diciamo, ridimensionamento
più gravi.
Di quello che è più grave. Quindi di base vengono livellate, vengono messe al pari le pene quelle, diciamo, passatemi il termine, meno gravi come il furto e lo sfruttamento e il caporalato. Cioè, non è assurdo, assurdo.
Sì, è tutto allo stesso livello, non viene analizzato effettivamente l'impatto poi su più persone, come hai detto tu. Tra l'altro, ti voglio leggere una cosa che ho trovato, perché noi queste robe ce le portiamo indietro da sempre, questa storia del fatto che i ricchi ovviamente la scampano sempre.
Ovvio.
E che le pene per i poveri sono ovviamente più alte. Stavo leggendo tra i vari articoli un articolo di un giornalista pakistano che ha citato una poesia del risalente all'impero romano del 524 avanti Cristo, si crede.
Okay.
Che praticamente questo, vi traduco una frase, dice: le leggi vengono emanate per i poveri mentre i ricchi le promulgano.
Eccoli qua.
Ed è appunto di questo poeta drammaturgo, di cui non si sa il nome, ma che si pensa risalga al 524 avanti Cristo, il riferimento a una storia di questo Giustiniano, questo ragazzo Giustiniano di rango nobiliare, che voleva sposare una ballerina. All'epoca le ballerine romane erano poi anche poi prostitute, e all'epoca le leggi non permettevano a una persona appartenente a una classe sociale di sposare una di un rango ovviamente più basso, per cui lo zio di questo ragazzo, che era nel senato, decise di emanare una nuova legge che permetteva appunto di sposarsi al di fuori del proprio rango sociale. Quindi mi ha fatto ridere, perché non so se ce l'abbiamo proprio nel sangue questa cosa del favoritismo, del se sei ricco le cose vengono fatte per te. Poi questa in realtà meglio così che sia stata fatta, perché è giusto che ci si sposi. Però ecco, dall'impero romano ad oggi stiamo così, e per ricollegarci a quello che stava dicendo anche Giulia prima, i colletti bianchi non vanno in carcere per una serie di motivazioni, ma anche perché non ci sono i posti.
Le carceri italiane sono già sovraffollate, lo sappiamo, no?
Esatto, non hanno spazio, e quindi immagina se dovessero prendere su anche tutti quelli colpevoli ovviamente di problemi amministrativi eccetera. Forse dovremmo fare un altro impero, un'altra e poi comunque al di là ovviamente di spazio o meno, come l'abbiamo già detto in puntata, il fatto che queste persone non vadano in carcere è proprio perché parliamo di persone che possono aprire il portafoglio e chiudere, ecco, il processo, anche perché per molti dei classici reati degli imprenditori e dei politici le misure sanzionatorie al massimo delle pene non corrisponde un minimo abbastanza severo. E anche grazie allo sconto di pena fino a un terzo riconosciuto, sì, a chi accede ai riti alternativi del patteggiamento e del processo abbreviato, comunque consentono di mantenere la condanna entro i limiti per ottenere anche poi la sospensione condizionale della pena.
Sì. Per esempio, come dicevo anche prima, che ho menzionato il caporalato, per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, appunto il caporalato, la pena minima è di 5 anni di reclusione solo se c'è stata violenza o minaccia. In caso contrario è di un anno. E raga, pensiamoci un attimo. Allora, le persone che vengono sfruttate nei campi sono persone che nella maggior parte dei casi, insomma, non c'è bisogno di usare coercizione e intimidazioni nei confronti di queste persone, perché sono persone disperate, disposte a sottostare a qualunque condizione pur di lavorare, e quindi chi viene incriminato per aver sfruttato per esempio gli immigrati nei campi agricoli ha una buonissima possibilità di cavarsela senza dover scontare la pena detentiva, perché appunto stiamo parlando del nulla cosmico se commetti un tale crimine. Quindi eccoci amici, questa è la realtà nel quale ci tocca vivere, ma neanche necessariamente, perché secondo me con piccole azioni quotidiane e anche alzando la voce quando è necessario, facendosi sentire, unendosi cercando di creare appunto delle union, come dicono in inglese, che sono i nostri sindacati, ma fatti dal basso, fatti dalle persone che compongono il team di un'azienda o comunque la squadra, gli operai di una qualsiasi altra compagnia. L'importante appunto sarebbe unirsi e provare ad affrontare insieme appunto le problematiche che ci vengono poste dai ricchi, dai potenti, dai datori di lavoro, ecco.
E informarsi, perché spesso mi rendo conto, cioè anche io, che molte cose non so proprio come funzionano, quindi non so nemmeno da dove partire. Mm-hmm. Noi che siamo tornate da poco in Italia, cioè, spesso mi viene in mente, ma devo andare ad un sindacato, devo essere iscritto a un sindacato, dovrei iscrivermi mm-hmm. a un sindacato, cioè come funziona? Quindi assolutamente informarsi, passare un po' di tempo su Google per capire anche da dove poter effettivamente partire, perlomeno per capire quali sono i nostri diritti e capire nel minimo delle nostre facoltà come proteggerci, perché purtroppo il capitalismo ha fatto sì che anche i crimini si possano comprare.
Esattamente, esattamente. Ed è proprio su queste note che noi vi ringraziamo per essere stati con noi per un'altra puntata di Amicia Dura. Come ogni lunedì io vi ricordo di seguirci su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast, e mi raccomando soprattutto sui social. Ci trovate come Amicia Dura tutto attaccato, sia su Instagram che su TikTok.
E io come sempre invece vi ricordo di iscrivervi alla nostra newsletter, dove condividiamo con voi tutti i nostri link bellissimi e meravigliosi, da cui potete prendere spunto per parlare con i vostri amichezzi. E vi saluto, vi si vuole bene, vi si ama
e vi fa la lotta di classe. Ciao amichezzi!